pure quella tua ipotesi, perché tanto.
No, diciamo, poi queste cose ne possiamo parlare in off season. Però immaginati se
Io tecnicamente sono in off season,
non solo tu,
anche io tecnicamente.
E allora possiamo parlarne. C'è qualcuno che non ne può parlare qua
visto
dentro?
che siamo in off season, prima che il direttore.
Mi sa che siamo
ci
tutti in off season. No,
sì. Sì. Ma se deve giocare con i Chiefs, dobbiamo parlarne ora, eh.
Giusto,
giusto.
come diceva giustamente su Fumble Magazine, no, pensa se
questa prestigiosa testata di riferimento,
prestigiosissima testata. Pensa se invece davvero Watson va a Miami in cambio di Tua
che
e prime
palle.
scelte. E ascolta, ti sto dicendo, è come se Miami avesse fatto lo scambio Tunsil e Tua per Watson, e a quel punto chi avrebbe vinto?
Beh, il peggio se dovesse andare a Chicago, eh.
No, non esiste. No, non ho troppi problemi di salary cap lì. Non può essere.
Ma neanche tutto sport riesce a stargli dietro
No, ma veramente, cioè, che palle.
No, di possibili sono davvero. Possono essere i Jets, possono essere i Dolphins, possono essere i Broncos, può essere San Francisco. Deve essere
I
qualcuno.
Ravens.
Sì, ma io non
Ma i
capisco, ma
Ravens
perché
non
i Texans
credo.
nessuno
Ma no,
Mattia,
dai.
con
tutto il bene che ti voglio, non credo che. Non credo che.
Sono 28 squadre che potrebbero farlo. Su 32.
20.
Il 32 che è lui, c'è, no.
28, credo che 28
Rode.
no, ma 25 sì.
Vabbè, lo so.
Fare il puttiglioso.
Amiche e amici dello Sferoide Prolatto, benvenuti alla 19ª puntata di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre dei Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera per parlare di playoff, NFL, chip, chop, robe del genere. E, oltre a me Giovanni Ganci, che cercherà di condurre a termine questa puntata nel tempo limite di 75 minuti, ci saranno Mauro Rizzotto, Giorgio Brunotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Massimo Foglio, Alessandro Traschi, Marco Santini e Emanuele Sortino. Solo per elencare loro bisogna aver giocato 70 dei 75 minuti. Nella parte iniziale di questo podcast avete sentito cose che neanche tutto sport avrebbe voluto pubblicare. E quindi...
solo su Fumble Magazine.
Ah, guardate la notizia, signore e signori, fumblemagazine.it. Per adesso è lì, ma in futuro chi può dirlo? Tenetelo da parte.
Noi ci facciamo concorrenza da soli. È che se dobbiamo fare purazione, dovete mandarmi via, anziché mandarmi su altri magazine, mi mandate su Fumble.
Cominciamo con Fumble Magazine.
Direttore, mi scuso, ma non sarebbe, dovrebbe essere proibito il trasloco durante la trasmissione?
No, perché costa di meno la sera.
L'ora notturna
costa meno, okay. Assolutamente.
Vabbè, ci sta.
Quindi tenete da parte, voi andate www.fumblemagazine.it e ve lo tenete da parte. Per adesso è fumo, ma in futuro non è detto che Fumble Magazine diventi il più grande concorrente di Other Magazine. Chi può dirlo? Perfetto, dai, diamo inizio, fiato alle trombe Turchetti, e questa metà delle persone presenti questa sera qua in diretta non sanno neanche cosa vuol dire, ma va bene così, non c'è problema. Non abbiamo mai avuto vergogna di nascondere la nostra età, la nostra sapienza e insipienza, ma anche conoscenza.
Bravo, direttore. Bravo.
Cominciamo, dai.
È bello avere 40 anni.
Bravissimo, Mauro. 40
Vero.
Anni. Sai che neanche mi ricordo quando ho avuto 40 anni, Mauro. Mamma mia.
È perché non li ha fatti, direttore, ancora.
Io sono passato da 25 a 51.
colpo solo, in una notte.
Era sull'altare praticamente.
Cioè era praticamente Renato Pozzetto in Da Grande.
Uguale, esatto. Solo che io sono andato alle Varesine e anche questa è per vecchi, milanesi e vecchi, lascia stare. Dai, iniziamo col parlare di Visional Playoff, che sono poi magari i nostri ascoltatori ci lasciano per passare ad altro, quindi teniamoli legati a noi. Andiamo in ordine di tempo: i Los Angeles Rams sono andati a giocare contro i Green Bay Packers, 18-32 il risultato finale di una partita che è stata in bilico, diciamo, nel primo quarto, perché poi nel secondo i Packers hanno messo la giusta distanza. Quindi chiedo così una piccola review di quanto visto sul campo a Massimo, visto l'interesse personale, e dopo discussione come sempre aperta tra chi vuole aggiungere qualcosa. Ah, sapete che al posto di 8 minuti ne avete ben 10. Invece ragazzi, poi lo dite che non vi voglio bene.
No, allora, visto che abbiamo 10 minuti, mettiamoci comodi. Quindi...
No, tu ne hai 1.5.
Ah, ok. Allora ho già finito.
Ok.
No, tu hai detto che è stato in bilico solo nel primo quarto. Non sono tanto d'accordo, nel senso che è stato in bilico in teoria fino nel quarto, è stato in bilico nel punteggio, non nel fatto che c'era una squadra che aveva in mano la partita e l'altra che cercava di inseguire, quindi diciamo che sul punteggio non c'è mai stato come punteggio non c'è mai stata quella differenza grande come poi è arrivato nel risultato nel punteggio finale di due segnature, però effettivamente l'impressione è che quando i Packers hanno cambiato marcia, hanno scalato marcia e hanno accelerato, i Rams non sono riusciti a stargli dietro, anche se più o meno c'è stato un momento in cui sembrava, dopo il secondo stop della difesa nel secondo tempo, sembrava che si potesse andare a impattare il punteggio, perché palla in mano con 7 punti da recuperare per i Rams, però così non è stato, perché ripeto, la partita è stata comunque controllata da Green Bay. In attacco hanno trovato la chiave per scardinare la difesa dei Rams, che era il pericolo numero uno, e quindi la partita era stata presentata come la sfida tra l'attacco numero uno e la difesa numero uno, e direi che questa volta l'attacco ha venduto i biglietti e vinto la partita. Nei Rams c'era il solito dubbio di Goff, anche se un paio di giorni prima abbiamo saputo che avrebbe giocato lui perché Wolford era out.
Chi è che avevate tutto come sommato, secondo QB sabato?
Wolford, sì, era il secondo QB che era stato promosso a titolare.
No, ma chi era in campo come secondo QB sabato, visto che Wolford era out?
Ah, scusa, c'era Bortles, Blake Bortles.
E perché l'avete fatto giocare lui?
È perché Goff ha giocato bene comunque.
Vabbè, che c'entra, se hai Blake, gioca Blake, punto. Non vedo, cioè se la mettiamo anche sulle qualità, le mettiamo, allora lasciamo stare, voglio dire.
No, in effetti poteva anche starci. Ma comunque i dubbi appunto erano su, quando hanno annunciato titolare Goff, i dubbi erano come al solito sul suo pollice, magari si pensava che avremmo visto molte più corse di Akers, invece... insomma, messo la palla in aria un po' più del previsto, con discreti risultati, considerando tutto, ma ovviamente non è bastato perché allora la difesa di Green Bay ha fatto una partita, diciamo, ordinata, non ha fatto nulla di diciamo così eccezionale. La difesa si è trovata nella linea d'attacco, quella che io ho chiamato una porta girevole, da dove entrare, infatti spesso e volentieri sono entrati proprio da quel punto lì, e e quindi sono riusciti a contenere l'attacco di Los Angeles, cosa che invece appunto la difesa dei Rams non è riuscita a fare. Rodgers ha fatto il suo partitone solito e si è vinto il mi sembra che sia il terzo championship suo.
E beato lui che ci va al terzo championship.
Credo sia il quinto.
Ottavo.
Il quinto? Beh, può darsi.
Ottavo.
Pensa di no, sì. Perché c'era uno con Favre, che lui non ha giocato, ma c'era.
Quello ah, che vabbè, ha vinto... se non ha giocato no.
Quello che è... quello che ha vinto e poi sono andati al Super Bowl. Quello che poi hanno perso contro i Seahawks in quella partita che fu assurda.
Contro Atlanta.
Contro Atlanta, bravissimo. E quello contro San Francisco.
Vabbè, abbiamo detto lui. Grazie Massimo per la per questa analisi. Secondo voi, quindi per parlare anche un po' di Packers, i Rams sono riusciti a mostrare qualcosa su come fermare, rallentare, mettere in crisi l'attacco di Green Bay?
No. Okay. Cioè, se dobbiamo farla breve, no. Se dobbiamo farla più lunga, la questione è che Massimo sa meglio di me che i Rams sono una difesa molto... volete lanciarci e volete giocare veloci, non vi possiamo fare male, perché Rams è comunque abbastanza veloce. Qualunque squadra giochi non sia così pesante come i... che giochi tra virgolette pesante nel senso di personnel, come i Packers... loro si sono trovati molto bene, vedesi Tampa, vedesi tante altre squadre, anche i New Orleans quando fu, mentre Green Bay si è trovata nella cosa, voi difendete in questo modo, difendete con due safety perché avete paura di cosa possiamo fare con Devante Adams, vi corriamo di sopra. Cioè la verità è stata quella, il riassunto della partita è: vi mettete in questo modo, noi vi corriamo di sopra. Se siete preoccupati delle corse, come è successo nel touchdown, quello di Lazar, c'era la strong safety che cercava di essere più aggressiva verso le corse, e poi Lazar si è fatto 50 yard, non se ne è fatte anche di più, e la era praticamente la stessa giocata, semplicemente specchiata di quello che Lazar aveva mancato tipo il quarto prima. Cioè no, secondo me questi Packers sono davvero difficili da cercare di rallentare, perché fermarli no, ma rallentare già, però sono difficili anche da rallentare.
Altro da aggiungere a quanto ha detto Emanuele?
A me è piaciuto che i Packers sono riusciti a mettere in mostra nella vetrina più importante e contro una difesa tosta, il fatto che non sono solo Davante Adams come wide receiver, che non sono solo Aaron Jones come corso, cioè ogni volta che c'era da correre dritto e forte entrava Williams e faceva 5-6 yard per portata. Cioè, voglio dire, hanno messo in vetrina, pronti per chiunque si pari davanti, il fatto che cioè, ragazzi, non siamo qui per caso e non abbiamo intenzione di fermarci. E secondo me questo è stata una bella prova.
Sì, poi secondo me vai.
Solo una battuta per dire, secondo me la vera mancanza è stato Donald, che purtroppo ha giocato limitato, avrebbe cambiato molto la partita più di tutto il resto, secondo me.
Molto non lo so, cambiato sicuramente, ma molto non lo so, perché a un certo punto, ne parlavamo anche nella diretta, adesso mi sfugge il nome della guardia dei Wilkins,
Jenkins.
Gli stava entrando in testa, perché cioè, ha fatto un fallo di reazione Donald, che normalmente uno del suo status non fa, e che vuol dire che lo stava un po' innervosendo, si è innervosito perché magari non era in forma lui, però... Comunque il fatto di trovarsi davanti uno che ha convocato Pro Bowl, non aveva sicuramente paura di lui, lo ha limitato. Per cui secondo me non avrebbe cambiato completamente la partita, avrebbe impattato sicuramente.
Poi secondo me, scusate, la differenza vedremo, perché Tampa, diciamo che Tampa e Los Angeles come front four, posso dire che bene o male si possono anche equivalere, anche se forse Tampa rientra pure Vita Bea, perché a quanto pare si sta allenando e può anche
Vita Bea.
Però la differenza secondo me è che Tampa forse ha una secondaria un pochettino più debole, ma ha dei linebacker più forti di quelli dei Rams, quindi bisogna vedere anche questo cambio un po' di scenario come potrebbe impattare un po' sia sulle corse che sui passaggi. Quindi cioè, diciamo che già nella partita di regular season va bene che ogni partita bla bla bla, però comunque Tampa Bay ha messo in grossissima difficoltà tutto l'attacco dei Packers.
Allora, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, stavo solo aggiungendo che secondo me la reazione di Donald era proprio dovuta al fatto di, cioè gli è entrato sotto pelle probabilmente proprio perché non essendo il 100%, vedendo di non riuscire a fare quello che voleva, gli ha dato ancora più fastidio probabilmente quello che gli ha detto Jenkins. In una condizione normale non credo che avrebbe reagito in quel modo, anche se le difficoltà, sono d'accordo con Mauro, ci sarebbero state comunque, perché la linea di Green Bay ha confermato anche sabato che è di qualità altissima, e questo fa il championship davvero interessante, perché è una linea che fa la differenza, l'abbiamo visto anche contro i Rams.
Perfetto, grazie ragazzi, grazie, sempre gentili. Continuiamo tenendo l'ordine di disputa delle partite con i Baltimore Ravens che perdono 17-3 contro i Buffalo Bills, una partita dal mio punto di vista bella, poi so che cerchiamo di vedere le partite con tanti punti, ma questa mi è piaciuta molto per come ho visto le squadre affrontarsi tatticamente. E prima di iniziare una piccola analisi ci tengo a dare la parola a Mattia Righetti per qualche considerazione che è molto molto sentita anche da parte mia. Vai Mattia.
Allora, purtroppo Lamar Jackson è un giocatore molto polarizzante, lo è anche il suo stile di gioco, e essenzialmente c'è a chi piace e a chi non piace, senza via di mezzo. Purtroppo domenica, ma l'abbiamo notato tutti, fortunatamente ci tengo a precisare, non nella chat Telegram di Addon Magazine, perciò complimenti a tutti i 780 partecipanti, però nella comunità italiana purtroppo domenica, lunedì, negli ultimi giorni, il clima è diventato un po' pesante, perché per l'appunto si sta parlando di Lamar Jackson. Allora, Lamar Jackson può piacere o non piacere, non sta a me obbligarvi a decidere, a plasmare il vostro giudizio su quello che dico io perché lo scrivo o perché sono qua con il microfono acceso a parlare, e lo stesso vale per chiunque partecipa a questo podcast o scrive per il sito. Non è che noi dal momento che abbiamo una tastiera quello che scriviamo è legge, siete liberissimi di pensarla come volete su Jackson e avete ragione perché è vostro diritto, però siamo una comunità molto piccola, siamo quasi una famiglia, perché non è come il calcio che si parla di milioni di appassionati, milioni di tifosi di una squadra o di un'altra, siamo sull'ordine della decina di migliaia, scarsa, e ogni commento non passa inosservato, ogni commento nei vari gruppi NFL che ci sono nei vari social non passa inosservato e genera una reazione che purtroppo non si parla più di football, si parla di Lamar Jackson come gli sta bene, si riduce tutta la sua prestazione a un no, non mi piace, questo è un running back, è un buffone, è un montato, si è messo i carri da sola. Signori, voi potete veramente pensarla come volete su Jackson, non è il fatto che io tifo Ravens che fa di Jackson un gran quarterback o il quarterback giusto, il modo suo di giocare, il modo di giocare giusto che i quarterback del futuro devono emulare, però dovete essere coscienti che avete una responsabilità in questa comunità, perché realtà come The Playbook, storie di Addon Magazine, il fatto che le partite su questo canale si seguano live insieme col commento è solo grazie a voi, grazie alla comunità, perché ognuno di voi ha delle necessità che noi vediamo e alle quali rispondiamo, e vi ringraziamo per quello che fate, però nel momento in cui la comunità si decide di affrontare il football, di vivere il football come una gara di popolarità, questo quarterback non mi piace, gli sta bene, decide di vivere il football come si vive purtroppo altri sport, diventa difficile, non per noi scrivere, che noi possiamo continuare a scrivere, però diventa difficile portare avanti la comunità come vorremmo portarla avanti, perché dal momento che siamo in pochi sappiamo di avere una grossissima opportunità di creare una bellissima comunità nella quale si può parlare di football in modo educato, in modo competente, rispettando chiaramente le opinioni di tutti, perché non voglio che dopo questo intervento, dopo questa sviolinata, voi diciate, ah beh sì dai, Jackson bel quarterback, se non vi piace è vostro diritto, però signori non perdiamo il punto, Lamar Jackson è un ragazzo di 24 anni che migliorerà o forse peggiorerà, però i vostri giudizi dovete pensarli bene e rendervi conto che avete una grossissima responsabilità all'interno di questa community, siamo in pochi e la voce di ognuno di voi, ogni vostro singolo commento conta, ma conta veramente, e noi rispondiamo ai vostri commenti, no direttamente sotto la sezione commenti, ma alle nostre azioni, perciò sarebbe bello in un futuro analizzare la prestazione di Jackson da un punto di vista prettamente tecnico e balistico, no parlare di Jackson come quello che si è messo gli occhiali in panchina, perché ragazzi, per l'ultima volta, avete una responsabilità enorme in questa community, perché siamo in pochi.
Grazie, grazie Mattia per queste parole e una partita quella tra Bills e Ravens che è stata molto particolare. I Ravens praticamente nulli in attacco, non sono riusciti a creare, anzi no, mi autocontraddico, sono riusciti a creare ma non a finalizzare. Sono arrivati fino a un certo punto ma non sono riusciti a portare a casa, a raccogliere i frutti del loro lavoro. Dall'altra parte invece dei Bills molto molto in crisi. E vi lascio questo spunto di discussione. Io ho visto una difesa dei Ravens che conosceva a memoria ogni singolo movimento dell'attacco di Bills e aveva contromisure. Poi ovvio che quando hai, giusto per citare una persona, non tanto Josh Allen che sì ha fatto il suo, ma quando hai uno Stephon Diggs che quello che gli lancia in giro di 2 chilometri lo riceve, queste sono cose che fanno la differenza. Ecco, probabilmente in questo caso i Ravens qualcosa hanno detto ai futuri avversari dei Bills, però insomma chiedo anche il vostro parere perché ne siete saputi quanto e più di me.
Iniziamo a dire qual era, secondo me è inutile raccontare la partita per quella che è stata se non prendiamo in considerazione quelle le condizioni atmosferiche. C'era un vento porco, c'era tantissimo vento, faceva freddo e in queste condizioni lanciare, soprattutto calciare, è molto molto complicato. Ci metti poi che la situazione, la partita insomma, è stata in equilibrio fino al... fino all'intercetto di Lamar, diciamo la questione è quella, perché poi l'intercetto di Lamar, il pick six di Johnson lo ritorna
e due snap completamente,
cioè quello è proprio stata perché in quel momento stavano 10-3, sarebbe stato poi in caso 10-10 o comunque lì la partita era comunque era apertissima. Ci va bene che c'erano stati gli errori di Tucker, che comunque gli errori di Tucker da cosa vengono? Al fatto che c'era un vento che praticamente che parte freddo, forte, a quel punto è complicato calciare. Il pick six di Johnson che si è fatto trovare, era nel posto giusto al momento giusto, Lamar non l'ha visto. Questa
però è... Ma scusa se andiamo sul contraddittorio, io ho letto le dichiarazioni di Johnson e io vado sempre al presupposto che tendenzialmente un intercetto ha come prima responsabilità il quarterback che sbaglia, seconda responsabilità il ricevitore che o non è nella posizione in cui avrebbe dovuto essere, dove il quarterback si aspettava che fosse, o magari sai, alza il pallone, lo tocca, lo alza, lo va a prendere qualcun altro, no? Intorno. Mm-hmm. Ma io ho letto le dichiarazioni di Johnson. Lui ha detto che il lancio di Jackson era corretto per come si era sviluppata l'azione.
Assolutamente.
E che lui stava giocando in cheat, cioè avevano messo in piedi una difesa tale che gli permetteva di potersi disinteressare di una copertura e giocare sulla visuale di Lamar Jackson. Quando ha visto dove guardava Lamar Jackson, è pensato a fare avere l'anticipo di poter fare quei 3 passi e prendere la palla. Poi è arrivato anche il pick six perché ha detto che ha visto di fronte a sé a bunch of green, e quindi si è deciso così, e quindi ha deciso di ritornarlo e non fermarsi in zone, quindi voglio dire, però ecco, se, solo
se, qua. Per chi c'era, per chi era sveglio quella, la notte italiana, mentre con quei pochi con cui la commentavamo sulla la chat di Addon Magazine, cosa ho detto? Che Johnson si doveva trovare teoricamente, per quello che dovrebbero essere gli schemi tra virgolette classici, 5 yard sulla sinistra, cosa sarebbe stato touchdown easy per Andrews, perché proprio era, sarebbe stato touchdown, lui, se, lui ha avuto quindi grazie della conferma dall'intervista, dice io per quella copertura, perché come ho messo potevo disinteressarmi, si è messo davanti, l'ha presa ed è ritornato. La cosa che è stata forse da aggiungere al note della partita, quanti snap brutti hanno fatto i Ravens? Io ne ho contati 5.
Hai letto, dichiarazione anche, hai letto anche la dichiarazione di Harbo?
No, non l'ho letta.
Ha detto quello che
stavo viaggiando, tranquillo, mi spiace.
Vabbè, sono scelte, io sono a casa e quindi ho tempo di leggere. E ha detto che il vento ha condizionato moltissimo anche la qualità degli snap in shotgun.
Ah, vedi? Ecco, immaginavo. Poi l'ultimo, arriva lo snap, la palla va troppo indietro, e Lamar si finisce, cade male con la testa, finisce in concussion e buonanotte a tutti. È arrivato il suo gemello, il suo gemello tipo non, siamese non sarebbe corretto, omozigote, che non manco mi ricordo il nome, mi ricordo che lui giocava Utah, ma non mi ricordo.
Brett Huntley.
Huntley, oh giusto. Che praticamente è la fotocopia precisa spiaccicata di Lamar. C'è stato per un momento in cui potevano, c'era White che si è completamente perso la copertura, non mi ricordo chi era, penso fosse Snead, era Snead,
era
Brown. Che praticamente lui aveva davvero a bunch of green in front of him. E il lancio lungo, la partita là già praticamente io spento, perché già ho detto dopo questa non hanno, va bene tutto, ci potevi ancora provare, ma dopo che vedi una cosa del genere capisci che non c'è intesa, non vanno da nessuna parte. Infatti è andata così.
Grazie Ema. Altri Rico. Sull'argomento?
Io non sono tanto d'accordo con la dichiarazione di Johnson, nel senso che in realtà lui stava coprendo da davanti, ma la safety che doveva coprire il suo ricevitore era molto dietro. Lui si è spostato, ci fosse stato Mahomes o uno fenomenale, non sto parlando di un buon quarterback, doveva essere uno fenomenale, quello era touchdown. Ovvio che Lamar è un buon quarterback, è andato sulla scelta che aveva già fatto, non è riuscito, non l'ha visto. Però se lui era convinto che la sua safety lo coprisse, e allora si riguardi il filmato, perché la sua safety se l'era bella che perso, era 3 passi indietro, quindi non mi convince tanto, mi sembra un po' una ricostruzione per far vedere che figo, bravo e tutto, ma
a me è piaciuta la difesa di Buffalo, perché si temeva potesse subire molto le corse, e invece secondo me ha dato una buona risposta al fatto che riesce a salire di livello, ed è salita di livello in questa partita. Quest'anno non hanno giocato durante la regular season come l'anno precedente, sono stati un po' meno forti, e credo che invece in questa partita siano tornati ad esprimere un buon football difensivo. Poi la partita in sé non mi ha entusiasmato, perché in attacco veramente ha fatto troppa fatica Baltimore, però l'indicazione maggiore l'ho avuta proprio dalla difesa di Buffalo.
No, ma infatti onore a loro, perché erano partiti che i Ravens con le prime 6 corse avevano preso 42 yard, e sinceramente sembrava che fosse un altro dei pomeriggi da Ravens, da 250 yard di corsa e chissà quanti TD. Invece hanno saputo adattarsi praticamente subito, e poi Baltimore di fatto non ha più saputo fare niente da running game.
Ok, bene 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 bene, dai, siamo arrivati a metà, passiamo alle partite della domenica. La prima è stata la bella partita tra Cleveland Browns e Kansas City Chiefs, vinta dai Chiefs per 22-17 con tutti gli annessi e connessi. Però così, per parlare di questa partita, iniziamo con Mauro e Giorgio, poi come sempre a seguire tutti gli altri.
Mauro e Giorgio. Allora, Giorgio?
Sì, ma...
vieni qua che parliamo io e te.
Mi avvicino.
Allora, a me questa partita è piaciuta tanto, perché secondo me, al di là del gioco eccetera, secondo me questa partita è stata il manifesto di quello che l'NFL vorrebbe che fosse chiaro a tutti, e cioè, primo, che il football è bello da vedere, e secondo, che i playoff sono un'altra cosa, cioè sono una cosa completamente a sé stante rispetto alla stagione regolare, anche solo per la constatazione che finita questa partita è finita, e che quindi, anche se sei la forza più dominante dell'universo, se ti capita l'infortunio sbagliato nel momento sbagliato alla persona sbagliata, hai un problema. Se poi di fronte hai una squadra che, sì, vabbè, i Cleveland Browns, sì, sono arrivati, bravi, 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 e invece è una squadra che è perfettamente in grado di giocare con un quarterback che, quando io ho detto che non so se lo scambierei per Deshaun Watson, pareva che saltasse fuori l'inferno, e invece io sono convinto che la stagione di Baker Mayfield è stata bellissima, cioè, io questa partita qua a me è piaciuta tanto, tanto, tanto. Non so tu come la vedi.
Allora, partiamo dai complimenti a Cleveland, perché sta costruendo bene. Stefanski è un bravo allenatore. E,
da
e
Ohio a Ohio.
Assolutamente. Purtroppo sono nella parte sbagliata quest'anno. Allora, cerchiamo il pelo nell'uovo della stagione di Cleveland, e sono fondamentalmente due, secondo me. Stefanski doveva avere molta più pazienza, correre molto di più. Entrambi i running back correvano 5 yard a portata,
soprattutto nella fase iniziale, probabilmente.
Esatto. Lui
è sembrato quasi che volesse impostare la partita su Mayfield, e non, probabilmente non se ne è capito il motivo.
Forse per sorprenderli, perché ovviamente voleva allungare la difesa di Kansas City per poi magari punirla dopo, ma doveva avere tanta pazienza, e purtroppo non l'hanno avuta, mentre secondo me era l'arma vincente, anche quando erano sotto. Su Twitch appunto ne parlavamo, io dicevo: non fregatevene del punteggio, continuate a correre. Non l'hanno fatto, addirittura mediamente... su tre down ne facevano due di lancio e una di corsa, mentre doveva essere esattamente il contrario. Quindi questo è il primo appunto. Mayfield molto bravo, molto bravo. Poi, come sempre, mi fa arrabbiare come una bestia, perché io penso che abbia carisma, abbia talento, sia un leader, ma poi fa sempre la stupidaggine grossa e la ripete, e quello è il dramma. L'intercetto che ha fatto è un errore non da uno che gioca da 3 anni in NFL, perché il ricevitore era fermo, oggi me lo sono riguardato perché ero curioso, in diretta avevo detto 4 secondi, li ho contati, sono 3 secondi, 3 secondi fisso nella stessa posizione. Tu in NFL non puoi stare fermo per 3 secondi, sperare che nessuno ti venga minimo a contrastare, figurati se c'hai contro Matthew. E Mayfield proprio lì ha sbagliato completamente, perché aveva sulla sinistra Higgins, non l'ha proprio visto, e ha lanciato non guardando, e ce l'aveva nel cono visivo.
Io non ho rivisto l'azione come hai fatto te, eccetera. Io non sono completamente convinto che avesse altre opzioni, però cioè, se tu
c'era hai visto di chi
Higgins era libero.
Allora, non era un passaggio.
Avendolo visto
facile,
una volta sola, ho questo dubbio. Cioè, che comunque lui avesse deciso di insistere su Landry, mi pare che fosse, per mancanza di alternative.
Non mi ricordo se fosse Landry. In realtà, secondo me, succede quello che è successo quest'anno in stagione. Era un 3rd and 10. Lui ha questo difetto, che ogni tanto si fa prendere un po' dalla foga di voler essere lui il salvatore della patria, e quindi di forzare un qualcosina. Se riuscisse a tenere più la testa nel secchio col ghiaccio, sarebbe veramente quel salto di qualità. Io penso che lui non lo farà mai, quel salto di qualità. E poi, per carità, auguro ai Cleveland di farlo, ma non credo. Lui sarà sempre uno buono o molto buono, ma farà sempre l'errore nel momento sbagliato, secondo
io
me.
Io non sono convinto di questo. Io credo che Mayfield quest'anno sia migliorato molto, anche sotto il profilo sotto il profilo caratteriale, ha limato, come dicevi te, certe sue tendenze un po' così da superstar o da persona, e quest'anno l'ho visto molto più a fuoco e molto più a cosa. E, tendo a non dimenticare che, ok, il terzo anno, ma era alla sua prima apparizione ai playoff e alla sua prima apparizione in una partita così importante, con un supporto in cast a livello di ricevitori non così profondo. Mi resta la domanda, cioè, questi Browns con Odell Beckham sano cosa avrebbero potuto essere in questa squadra? Però rimane un giochino semplice e facile, per cui non è qualcosa. In ogni caso, di fronte avrebbero avuto i Chiefs, per cui poi sarebbe stato una cosa. Scusa, giusto per Chiefs, che poi magari chiudo, la testimonianza che con un innesto azzeccato in difesa si può cambiare una difesa anche con un solo uomo, perché Mathieu gli ha svoltato la difesa, questi qui, cioè l'impatto che Tyrann Mathieu ha avuto sulla difesa di Kansas City cioè è oggettivamente notevole. Detto che se la sono vista brutta, però hanno tenuto botta, e comunque la grande discussione sui Chiefs sicuramente non è sulla difesa.
Parola agli altri, direi.
Allora, io molto brevemente, Cleveland ha fatto una stagione bellissima, nel senso che era, credo che tutti, bene o male, tranne i tifosi ravvicinati contrari, siano felici di finalmente aver visto dei Browns competitivi. C'è ancora da fare, perché questa partita secondo me alla fine l'ha persa la difesa, perché in molti frangenti, quando dovevano fermare i Chiefs, non l'hanno fatto. Non parliamo dell'ultimo scrambling di 15-14 ADN, proprio cruciale. Invece c'è la differenza tra una squadra che deve ancora crescere e una cresciuta, è che la difesa dei Chiefs, che per tutto l'anno non è che sia stata fenomenale, quando c'è stato bisogno hanno fatto quel passo, quel cambio di ritmo, e hanno fermato i Browns quando serviva, perché sapevano comunque che non c'era più in campo il loro mago, e di conseguenza sono proprio saliti di livello. Ma già in tutta la partita comunque avevano fatto una prestazione già più incisiva, efficace di tutto il campionato. Però ecco, questo è quello che secondo me alcune volte è la differenza tra le grandi squadre e le squadre che vorrebbero diventarlo.
Così siete un po' di sottofondo, che fa sempre atmosfera, il sottofondo musicale.
Io vorrei ricordare che tutti quelli che erano presenti alla diretta in realtà non hanno seguito la partita, perché c'era un match ben più importante che si giocava su Twitch, che era quello tra le Pringles rosse e le Pringles verdi. Diciamo le cose come stanno.
Allora, io dico soltanto che stavo dormendo da 3 ore e mi è arrivato questo messaggio: direttore, per favore venga su Twitch, 10 secondi è impo. Ho detto di no al primo messaggio, il secondo è stato è impo con 4 punti esclamativi, 5 punti di domanda e emoji a caso che non ho capito. Quindi io, credendo che fosse in corso una discussione su qualche aspetto tecnico, mi sono un attimo ridestato e ho dovuto dirimere una discussione pesante sulle migliori Pringles. Non ho parole.
Diciamo che le Pringles rosse hanno lottato come i Browns, ma alla fine sono dovuti arrendere davanti a un avversario più forte. Questa è la mia analisi della partita.
Vabbè, se lo dici te, chi sono io per darti contro? Ok, dai, continuiamo con l'ultima partita, quella della notte tra domenica e lunedì. I Tampa Bay Buccaneers espugnano il Mercedes e anche Benz di New Orleans, battendo i Saints 30-20. E diamo prima la parola a Marco, che ha qualcosa da dire su un suo amico, di quelli che è per lui importanti, poi Alessandro, e poi approfitto di una domanda. Abbiamo utilizzato qualche domanda di Ask Disturbo per stimolare la discussione, per chiedervi un parere.
Allora, ovviamente io parlo di Drew Brees, non sappiamo se quella che abbiamo visto domenica sarà la sua ultima partita. Ci sono alcuni indizi che secondo me fanno pensare che sarà così. Uno è il video che
l'ha detto Jack Glazer.
Ecco, figura. Lui, Brees, ha detto che ci penserà, però vabbè. Nel video che cercate, perché comunque è bello, insomma, di NFL Films, di lui che esce dal campo, insomma, alla fine si gira dando un ultimo sguardo alla via col vento, allo stadio, come dire, vabbè, è stato bello, e arrivederci. E l'altro è il fatto che lui dà un infortunio terribile, perché 11 quant'erano costole, incrinate, danneggiate, quello che ha fatto di tutto per tornare, pur sapendo che avrebbe giocato in condizioni veramente meno mate, però probabilmente perché sapeva che era l'ultima occasione in cui poteva, diciamo, cercare di...
Ma che parla in segreto.
Ok.
Pensò di aver mutato. No, scusate, è passato la compagna.
Meno male che non hai detto altre cose imbarazzanti.
Meno male che non ho detto altre cose, sì, infatti. Pensò di aver mutato, scusate.
E quindi questo mi dà da pensare, insomma, che effettivamente sia l'ultima. Quello che di cose da dire su Brees ce ne sarebbero tantissime. Io credo che lui, per la città, soprattutto per la città di New Orleans, sia stato veramente un faro in questi ultimi mille anni in cui ha giocato, perché comunque è qualcuno che ha fatto della beneficenza, delle iniziative per i bambini, per gli ospedali, poi soprattutto quando c'è stata Katrina, l'uragano, insomma, si è dato e si è speso moltissimo per la città di Orleans. Oltretutto è il prototipo un po' del giocatore umano a livello fisico, intelligentissimo, comunque non è un superman fisico dell'NFL, e poi ha quella dote che non è da tutti, insomma, che io penso che non ci che tutti lo amino, insomma, in qualche maniera è difficile trovare degli hater di Drew Brees. Diciamo che forse quest'anno, durante
infatti, così
no, se tu odi Brees non capisci niente, te lo dico così proprio. No, a parte gli scherzi. Penso,
detto da uno che mangia le Pringles verdi, e qui chiudo.
Allora, hai perso e male, e continui, cioè stai peggiorando la tua storia. Hai perso malissimo, cercavi appigli dovunque per cercare qualcuno che gli piacesse le rosse, non hai trovato nessuno, anche il direttore ti ha sbiancato.
Alberto,
in diretta.
Alla fine di quanto hai perso con le Pringles?
Ma di tutti, ma erano in due, lui e Giorgio, quindi lasciavo.
Ah, quindi tipo 3 contro 7, ho capito. Ah, sì, fantastico.
Anche
Santini, trucca i voti peggio di Biden, Santini. Erano tutti i bot suoi in chat.
Quindi no, per chiudere, ha fatto un mezzo scivolone quando si parlava un po' di inginocchiamenti, insomma, ha fatto 2 o 3 frasi che non ci sono piaciute, specialmente a me, il Taraschi. Però è una persona molto umana, e secondo me il più alto momento di umanità lui l'ha raggiunto il 26 ottobre 2008, all'uscita dello stadio di Wembley, quando un tifoso quarantenne l'ha salutato e lui gli ha risposto: "Ehi, come va?". Ecco, questo secondo me è il momento più umano che lui ha avuto, e quel quarantenne ero io.
La frase esatta è: "How's going, buddy?".
Esatto, beh, non volevo esagerare nella confidenza che ho con lui.
No, è un momento che nessuno di noi che c'era dimenticherà mai.
Lui se l'è dimenticato un secondo dopo che l'ha detto, ma ci sta. Quindi lode a Brees, e Alberto, attaccati al tram.
Un grande Hall of Famer che, sì, probabilmente ha ragione Marco, abbiamo visto la sua ultima partita. Faccio un altro esempio: io ho fatto le pagelle prima di conoscere quello che ho letto poi oggi, ovvero che Michael Thomas, non proprio lo stesso carattere di Brees, per usare un eufemismo, ha giocato in questa stagione con gravi infortuni oltre a quelli che l'hanno tenuto fuori, e anche pare che anche domenica li avesse, proprio perché immaginava e immagina fosse l'ultima stagione di Drew Brees, tant'è che adesso si sottoporrà a due operazioni, una a un muscolo e una alla caviglia in off season, e cosa che sinceramente non sapevo, ma che si sposa bene con quello che abbiamo visto. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una squadra in difficoltà, secondo me, i New Orleans Saints, una squadra che pur avendo condotto le danze a lungo ha mostrato di essere in difficoltà durante la partita, di non avere le idee chiare su cosa fare, di non saper probabilmente neanche sfruttare al meglio quel talento che gli era rimasto, perché sì, avevano un paio di assenze, ma chi non le ha durante le partite playoff dopo una stagione come quella di quest'anno, e loro non sono riusciti a impensierire realmente nel secondo tempo, soprattutto Tampa Bay che dal contrario si è visto sul fronte Tampa Bay quanto importante sia Devin White per questa squadra, un giocatore, il linebacker numero 45, che sembrava veramente indemoniato a New Orleans. Dopo ci sono stati tanti errori che hanno condizionato la partita, ne ha fatti tanti Cook, ci sono state delle penalità. New Orleans non ha giocato bene, Tampa ne ha approfittato. Tampa ha fatto una partita, tra l'altro Tampa che veniva da due sconfitte in regular season con i Saints, ha fatto una partita diversa da quella che ci si aspettava, perché magari ci si aspettava che coinvolgesse di più i suoi ricevitori, invece i suoi ricevitori sono stati ben contenuti alle secondarie, ha corso molto bene, soprattutto con Fournette, un Fournette fresco, perché ha giocato poco in questa stagione sostanzialmente, e quindi vedremo ancora il championship, sarà il 14esimo in 20 non so quante stagioni, ma 20 e poche di Tom Brady, che alla prima stagione in NFC arriva già al championship, e sarà molto curioso, perché dopo aver visto una partita tra due Hall of Famer, che poi l'altro video fantastico, Marco, oltre a quello che hai segnalato tu, è quello di Brady e Breeze che parlano a fine partita sul campo con i bambini, e con Brady che lancia un TD pass, proprio uno dei figli di Breeze. E ci sarà un'altra partita davanti a noi fantastica, che è quella tra Brady e Aaron Rodgers al Lambeau Field, quindi torna a giocare al freddo il nostro Brady, che era andato via da Boston proprio per non giocare al freddo. Tra l'altro sarà il primo championship di Aaron Rodgers al Lambeau Field, perché finora aveva sempre giocato in trasferta,
esatto.
Quindi è stata una partita che sembrava combattuta finché nel secondo tempo Tampa non ha preso il sopravvento per gli errori, per secondo me anche un calo fisico di Breeze piuttosto evidente, ne abbiamo parlato tutto l'anno, non c'è bisogno di ripeterlo ancora, tant'è che il gioco che gli ha tenuti in partita, che ci ha emozionato di più, l'ha fatto James Winston, e qui chiedo ad Alberto di commentarlo.
Vabbè, gioco trucco, dai. Vabbè. Potevo lanciare io ed era uguale, anzi, io forse avrei lanciato più profondo.
Vi ricordo che, cioè, vi ricordate quel quasi touchdown di Trubisky proprio contro i Saints?
Sì.
È la stessa identica giocata, ma proprio, cioè, contro il C, contro il V. Cioè, per quanto non lo sopporti Sean Payton, quando c'è da rubacchiare le cose buone fatte dagli altri, è veramente uno dei migliori. Hanno proprio preso la stessa identica giocata, e la difesa dei Bucks, la difesa molto peggio di quanto avessero fatto i Saints contro i Bears, e quindi è uscito il touchdown così. Mi ricollego a questo gancio che mi hai fatto tu, Ale, commentando Winston, dicendo che io non so se proprio con Winston in campo all'inizio della partita i Saints l'avrebbero vinta. Dico che avrebbero avuto molte possibilità in più di portarla a casa, ma non perché Winston sia un fenomeno, perché questo Breeze non era più sostenibile, ed era palese già dalle prime settimane di quest'anno, anche se i segni di declino sono anche più, vanno ancora più dietro nel tempo. Chiaramente non era nemmeno pensabile di togliere Breeze dal campo e di cercare, cioè di sostituirlo con un quarterback nel caso Breeze, un altro quarterback nel caso Breeze fosse disponibile. E l'unica speranza che avevano i Saints di arrivare in fondo è che era di ricalcare esattamente la stagione dei Broncos nel 2015. Non ci sono riusciti, nonostante questa difesa secondo me sia la migliore della NFL, anche meglio di quella di Rams, però davvero Breeze era insostenibile a questo livello contro una buona squadra come i Bucks.
Tra l'altro James, Alberto, se non sbaglio, ha fatto lo stesso numero di touchdown nei playoff da più di 50 yard di Brady, mi pare, Mahomes e Rogers, non
di
vorrei
Mahomes
sbagliare.
Mahomes e Rogers. Sì,
statistica pazzesco. Estremamente curiosa.
Allora, ne approfitto, detto, di una domanda che ci è arrivata da Fabio, che riguarda i Saints, quindi lo anticipiamo a questo segmento, noi siamo flessibili. Fabio chiede, negli ultimi anni i Saints sono stati spesso eliminati dai playoff, pur dominando, comunque sembrando in grado poter arrivare fino in fondo. Qual è la causa secondo voi? Io ce l'ho una risposta, ma prima dite la vostra.
Posso?
Vai, Ema e poi Alberto, dai, veloci.
Vabbè, probabilmente io e Alberto la pensiamo allo stesso modo. Signori, quanti sono? 3 anni che facciamo questo podcast? Sono 3 anni che vi diciamo che Breeze doveva ritirarsi già l'anno prima?
Noi 5 che facciamo questo podcast.
E ho capito, ma io sono qui nel 2018.
Vabbè, sono scelte, cioè se prima andavi al podcast
non è come, non è come dopo Cristo e prima di Cristo,
no, ho capito. Beh, però vi sto dicendo, sono io da qua da 3 anni, vi sto dicendo 3 anni che vi dico curò.
Prima andavi a scusate il fumble perché non ci conoscevi,
era di Fumble Magazine, corretto,
esatto.
Saluti a Fumble Magazine. Vi sto dicendo che il problema degli ultimi anni di Breeze è che lui non è che ha avuto mai sto braccione incredibile, ma negli ultimi anni è proprio deteriorato in maniera brutale. E probabilmente io forse andrò a contare per tutte le 16 partite che ha fatto, 17 contando la scorsa, 18 contando questa, 18 partite che ha fatto in stagione, tolte quelle in cui non giocava, eccetera, eccetera, quanti lanci oltre le 20 yard ha fatto settimana scorsa. Cioè, domenica, 2 giorni fa, 0. Oltre le 15, 3. Di cui nessun completo. Cioè, se nell'attacco tu non puoi giocare solo che giochi solo underneath, tutte che giochi 3-5 yard, 3-5 yard, perché poi, vero che per carità, hai uno dei migliori wide receiver per questo tipo di cose in Thomas. Hai uno dei migliori receiving running back della Lega, hai Camara. Però se sai che la squadra non può lanciare lontano, neanche devi copri tutto il copribile davanti. Se lancia lungo, stavolta per una volta me l'ha fatta, non a caso. L'unica volta mettono il signor Winston, lancio lungo, era libero, touchdown. E per fare questi lanci ho avuto bisogno di Hill negli ultimi 2 anni. La verità è che non puoi vincere, forse puoi vincere in stagione regolare, ma non puoi vincere ai playoff se non lanci oltre le 20 yard. E quindi il ragionamento è questo, perché negli ultimi, a parte la sfiga, quella, vabbè, cioè, è la sfiga,
sapere
quella
se con Alberto la pensa come te.
Sì, cioè la risposta era la stessa. Espando sul punto sfiga, è vero, perché sono usciti per 2 anni di fila in 2 modi assurdi. Però in quelle partite lì si sono trovati in quelle situazioni anche per i limiti di Breeze. Direttore, non so se si ricorda, l'anno scorso avevamo fatto quell'articolo in cui aveva lanciato, mettevamo a confronto 2 intercetti lanciati con le 2 partite contro i Vikings, sì, Breeze e playoff, sì, ed erano identiche, con la stessa causa, che aveva cercato un lancio lungo che ormai non gli apparteneva più ed era finito l'intercetto. E anche nel championship contro i Rams del 2018, che tutti più o meno giustamente non hanno ancora capito se era pass interference o no, parlano del fallo del cornerback dei Rams. Se il cornerback dei Rams si gira quella palla, la intercetta e la porta per una pick six dall'altra parte, è innegabile che il motivo principale sia Breeze, perché il resto del roster è strepitoso e infatti tecnicamente non doveva essere sostenibile nei parametri del salary cap. Hanno fatto le magie che fa Mickey Loomis come al solito, adesso pagheranno dall'anno prossimo le conseguenze, però non vedo un'altra causa che possa essere superiore al declino di Breeze in quanto importanza, però magari, cioè, sono curioso di sapere se qualcun altro ha qualche altra spiegazione.
Sean Payton.
La sfiga.
Sean Payton. La mia risposta è Sean Payton, è responsabile del perché una squadra con così tanto talento e così tante capacità non abbia vinto, magari no, ma non si è arrivata al grande ballo che ferma l'America con l'off-time cantato più spesso.
Tire tour, però fanno 13-3 ogni anno questi qui.
Grazie. E dopo? Quanti Super Bowl vinti? Quante presenze alla finale? Bravo. Ma
dico, parte, è vero che la parte la sfiga, davvero, però...
No, ma io non metto in dubbio quello che...
Mettiamolo in questo modo. A quarterback invertiti, questa partita non c'era storia.
Non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio, ma io non sto mettendo in dubbio quello che voi state avete detto sul decadimento fisico di Drew Brees. Quest'anno è ancora più evidente dopo l'infortunio. Quest'anno dopo l'infortunio è ancora più evidente. Non ci mancherebbe. Dico che se mi viene chiesto come la domanda, come una squadra nel, cosa sono, 10 anni adesso, non lo so, abbia vinto così poco o sia arrivata a giocarsi la vittoria così poche volte, secondo me è responsabile il capo allenatore. Con i 13-3 si guadagnava i suoi anni di contratto, i suoi aumenti di stipendio, poi però quando si tratta di vincere ha portato a casa molto molto poco, secondo me, rispetto a quello che poteva.
Dire tour, lungi da me difendere Sean Payton, anzi vorrei partecipare agli insulti.
Non ti azzardare, Alberto, non ti azzardare.
Però cioè, quando Mauro ha detto sfiga, è vero, però quando la sfiga c'è 4 anni di fila, bisogna iniziare a pensare se è solo una coincidenza o ci sono i trade union. Io i trade union
li vedo nelle performance, visto che metti scusa che in causa.
Scusa Mauro, finisco. Io il trade union lo vedo in errori di Breeze che ho stampato in testa, magari non, perché non mi sono guardato le partite, ma io non vedo errori di coaching da parte di Payton che abbiano pesato più del braccio di Breeze. Non sto dicendo che non ci siano, ma che secondo me non sono la causa più importante. Tutto qui.
Allora, la sfiga è stata 2 anni, lo sappiamo. Poi è chiaro che sfiga è un termine che racchiude tante cose, però con tutto il bene che voglio Ale, il Minneapolis Miracle è un'azione fortuita che è capitata, poteva non capitare, eccetera. La pass interference di Robbie Coleman è stata un'azione fortuita che è capitata, poteva non capitare, eccetera. Quei due là sono catalogabili a sfiga. Sul resto io, più che problemi fisici o decadimenti del Breeze, che voi siete convinti che non ha mai avuto il braccione, io mi permetto di dubitare, perlomeno non negli ultimi anni di carriera, ma prima mi permetto di dubitarne, ma comunque io sono d'accordo col direttore, perché piaggeria, d'accordo, però è chiaro, cioè una squadra che arriva a 13-3 non può arrivare 13-3 per limiti fisici del quarterback, perché se no non ci arriva neanche a 13-3. Il problema della squadra che non riesce a finalizzare deve necessariamente essere ricercato anche nel manico, perché se no, allora questo valore aggiunto dell'allenatore da qualche parte bisogna mettercelo. Secondo me, io sposo la teoria di Giovanni.
Secondo me, Mauro, secondo me, a parte che Breeze non ha mai avuto, cioè, mettiamoci chiaro, dobbiamo chiarire cosa significa braccione, non ce l'ha mai avuto, è sempre stato un quarterback atleticamente limitato, ma secondo me il trade union di questa stagione dei Saints è che da metà stagione in poi Breeze, vuoi per gli infortuni che ha avuto, vuoi perché il braccio viene stressato, ed è successa la stessa identica cosa ad esempio a Brett Favre quando era i Jets, sì, a un certo punto smette di funzionare come dovrebbe. Secondo me il trade union è quello, e poi i conti chiaramente si fanno in post season, perché la post season è a gennaio dopo che ha giocato 16 partite.
Ma allora io, capo allenatore, che so questa cosa, perché se la vedono dei ragazzi dall'altra parte dell'oceano, vuoi vedere che non la vedo io, allora se la vedo e non prendo le contromisure ho colpa, se non la vedo ne ho ancora di più.
Mauro, però l'ho detto all'inizio quello che penso, cioè io non credo che Payton sia cieco. Alberto, non credo che sia cieco sui limiti di Breeze, che non puoi andare a togliere Breeze da New Orleans se è disponibile.
Non sto dicendo di togliere Breeze, sto dicendo che il personale in campo per gestire degli schemi e delle azioni dei play calling diversi ce l'hai, se non lo usi poi voglio dire
bene. Agree to disagree, ci sta.
Questo è bello, divertente almeno.
È così che si fa l'audience,
Esatto, infatti. Dai, arriviamo allora
o adesso... così o con le Pringles.
Sì, sono delle due.
Dobbiamo fare danno, quindi Alberto.
Poi io non c'ero, con le Pringles. Io lo dico, a me le Pringles fanno cagare tutte, qualsiasi colore.
Ti salvi. Arriviamo alle finali di conference. Dai, diamo anche così una piccola presentazione. Vi ricordo che domenica alle 20, saremo live con Scusate l'anticipo per parlare le ultime parole sulle due finali, sapremo anche se giocherà o meno Patrick Mahomes e tutte le altre informazioni, quindi...
Ma direttore, abbiamo anche l'ospite
Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, non saremo in 3 bensì in 4, scusate il squadro anticipo, ore 20 sul nostro canale Twitch, YouTube o Facebook, guardateci dove volete, se dovete scegliere da zero, scegliete Twitch, che dobbiamo raggiungere dei cavoli di traguardo. Io sono vecchio per queste cose, voglio dire, fateci questo favore. E, allora, e a seguire filo diretto poi con la diretta della partita di The Bootleg, e quindi insomma potrete dalle 20 in poi abbeverarvi di sferoide prolato parlato, ovviamente, in cui siamo bravissimi, giocato un po' meno, eravamo da giovani, eravamo bravi, parlato. Allora, 21.05, Tampa Bay Buccaneers vanno a giocare contro i Green Bay Packers. Allora, facciamo così, anche qua ho portato su due domande di Ask Disturbo, è stato un Ask Disturbo molto ricco, è molto ricco la settimana, e le uso così per darvi degli spunti di discussione. Vi volevo chiedere un po' qualche chiave tattica, ecco, non un discorso generale. Poi i preview li troverete in maniera più estensiva sul nostro sito intorno a venerdì sabato. Ian ci scrive: per contrastare gli schemi offensivi di Green Bay, tipo quello con davanti Adams in motion dalle 3 a 4 yards che segna il touchdown, la zone cover potrebbe funzionare meglio o addirittura passare a una cover, a una difesa uomo a uomo, quindi diciamo la marcatura dei ricevitori dei Packers di davanti Adams in particolare. La seconda domanda è quella di Samuele, che invece parla di Jair Alexander, che è il cornerback dei Packers, e ci chiede se secondo noi è più forte della NFL e se sarà lui a dover marcare Evans cercando di annullarlo completamente, obbligando Brady quindi a dover un po' ampliare, non che abbia problemi visti i nomi, ma ampliare un po' la sua visuale. Ecco, queste sono due chiavi che ci danno due domande che propongono due chiavi di lettura che c'hanno i nostri ascoltatori. Adesso chiedo a voi, qualcuno risponda a loro, qualcuno aggiunga altro. Siete liberi, lo sapete che io sono molto molto democratico.
Avrei la risposta a quella di Samuele. Allora, durante la regular season, week 6, Evans ha avuto, diciamo, la peggior partita della sua stagione proprio contro i Packers. Due target, una catch, 10 yard, ed è stato marcato uomo a uomo da Jair Alexander. Però c'è anche da dire che nella seconda metà di stagione, dopo che è arrivato Brown, paradossalmente a Evans gli sono aumentati i target. Perciò sì, immagino che Alexander si accoppierà con Evans, non in quel senso, ma abbiamo capito tutti cosa intendo. E ciò nonostante, credo che Brady lo cercherà, perché l'attacco dei Buccaneers ha iniziato a girare molto meglio nel momento in cui Brady ha iniziato a dare un tot, non la Randy ratio, però ha iniziato a darne un tot il target a partita a Evans. Però sì, senza dubbio, credo che lo seguirà, anche se poi quei Buccaneers è sempre difficile, perché se segui Evans non è che puoi dormire sogni tranquilli se hai dall'altra parte Antonio Brown, che lo ama il signor Santini, Godwin, Gronkowski, Breit e Fournette, che ha iniziato anche a ricevere.
Grazie Mattia. Avanti, avanti ragazzi, dai, dai.
Ma per quanto riguarda la domanda di Jan, non c'è una risposta definitiva, nel senso che dipende anche dalle situazioni di campo, down and yardage, perché è ovvio che ad esempio il motion di Davante Adams sull'azione di touchdown sulle 3-4 yard secondo me è un po' un azzardo andarle a coprire a zona con un giocatore del genere, per cui era giusto coprirlo a uomo. L'unica cosa che bisognava scalare invece che farlo seguire da Ramsey, come è stato fatto. In generale, in situazioni di campo normali, una difesa a zona tende a essere meno vulnerabile nei confronti di questi motion di Davante Adams o comunque di un ricevitore abile e veloce come lui. Però appunto bisogna vedere di volta in volta la situazione di campo, secondo me, per avere cioè non si può dare un consiglio generalizzato.
Grazie Massimo. Oh, perfetto, lo Massimo, stacco della canzone. Vai Alberto, vai. Non c'è più Alberto.
No, ho detto Appo Massimo, ma suona malissimo.
Ah, ok.
Funziona solo con Giorgio.
Appo Giorgio, ma lì è il problema delle G. Va bene, altre considerazioni? Io voglio dire, ritengo che va bene, l'attacco di Tampa è spettacolare, poi avremo una domanda anche molto simpatica sull'argomento. Però io credo che si affrontino, diciamo, i due reparti più forti, quelli che hanno dimostrato di essere più consistenti durante la stagione, cioè il Rodgers e i suoi ricevitori, che poi non è vero che sia solo uno, uno è bravo, ma anche gli altri sanno il fatto loro, e la, diciamo, i defensive back, o comunque quella parte di secondaria dei Buccaneers che abbiamo visto già contro Breeze, ma in generale durante la stagione si sono fatti valere. Quindi questa potrebbe essere anche una delle sfide più interessanti da vedere, ecco, vorrei sapere voi cosa ne pensate, anche perché ritengo che effettivamente la linea di difesa dei Buccaneers darà molto il filo a torcere sul gioco di corsa. Credo che i Packers dovranno sbilanciare molto di più rispetto al normale le loro scelte offensive.
Beh, diciamo che con Aaron Rodgers direttore hanno, possono sbilanciarsi volentieri, via.
Ah, certo, hanno loro che possono farlo, hai ragione.
Hanno di che divertirsi sbilanciandosi. Io credo che il mio interesse maggiore sarà sulle linee, proprio invece, perché la sfida tra la linea offensiva dei Packers e la linea difensiva dei Bucks è veramente molto interessante. Jason Pierre-Paul è un giocatore che ha fatto estremamente bene, è ritornato dominante, e dall'altra parte avremo la linea offensiva di Tampa Bay, che è altrettanto forte, non come quella dei Packers, ma è comunque una buona linea offensiva, quindi avremo due ottime linee offensive, anche indicativo di quanto importante siano le linee offensive. E devo dire che già pregusto questa partita, partita davvero estremamente interessante, il derby delle baie, lo chiamavamo quando erano ancora nella Central Division, tempi eroici, tempi andati. Allora però era sbilanciato. Questa volta, devo dire la verità, la partita è, io vedo leggermente favoriti i Packers, anzi, io vedo favoriti, ma non conto fuori Tampa Bay. Tampa Bay che, mi viene da dire, alla fine può ritenersi soddisfatta, perché è arrivata al Championship, come vada, può ritenersi soddisfatta di aver portato Tom Brady e di aver assemblato una squadra su cui c'erano a inizio stagione dei dubbi. Alla fine il rischio comunque ha pagato, perché giocarsi il Championship per Tampa Bay è tanta roba.
Io per Aaron Rodgers punto su Equanimous Tristan Imhotep J. St. Brown.
Perché Massimo? Perché?
Equanimous.
È una trasmissione seria. Certo. Si cerca di portare cultura.
Vabbè. E tu dobbiamo fare certe cose, quelle il giovedì pomeriggio e
tu
inventi, sera per noi.
Inventi dei nomi, inventi.
No.
Nessuno può chiamarsi così.
Equanimous Tristan Imhotep J.
Ma Jay
e
cosa?
Anche due fratelli, uno che si chiama Osiris e l'altro che si chiama Amon Ra, e tra poco arriveranno in NFL, uno gioca a Stanford.
Pensavo che arrivasse un quarto, Massimo, quando hai detto tra poco arriva.
Mamma mia, che vuol dire?
E pensa che non deve scrivere anche il nome sulla maglia.
Sì, effettivamente. Ma qual è il cognome?
Allora, il cognome sarebbe Brown, perché il padre si chiama Brown.
Sì?
Non si capisce come mai è diventato St. Brown.
Ah, come
Sam? È scelta del padre, Massimo. Perché, giuro, il padre che tipo fa il bodybuilder o una cosa del genere.
Sì.
Praticamente, secondo lui Brown era un cognome troppo comune, voleva che i suoi figli spiccassero, quindi oltre a dargli nomi di divinità o faraoni egizi, ha pensato di metterci quel Saint all'inizio, e sono gli unici, credo, Saint Brown in America, perché non è un cognome che esiste.
Uno spettacolo. Proprio
pazzesche.
Cioè, questo è un podcast, vuol dire, ragazzi, ma solo per queste informazioni. Adesso, voi che ci ascoltate, questa cosa ve la dovete rivendere, come si dice. Dite che è vostra, non citateci, non ci interessa a noi. Davvero non ci interessa, vendetevela con i vostri amici. Mamma mia. 0-0-40, nella notte tra domenica e lunedì, i Buffalo Bills fanno giocare a casa City contro i Chiefs. Chiudiamo subito il discorso Mahomes, non sappiamo se gioca, punto. È inutile star qua, lunedì era ancora il Concussion Protocol, ha fatto dei passi avanti come normale che sia. Questa sera americana, quindi questa notte da noi, troveremo di sicuramente degli aggiornamenti sul secondo giorno del Concussion Protocol, però è inutile star qua a ipotizzare e dire ah, lo faranno giocare di sicuro perché la NFL non può, oppure no, non gioca perché è così vergognoso, lo vogliono morto. Per favore, lasciamo stare. Deciderà il neurologo indipendente, che in questo momento probabilmente sarà chiuso in casa con fuori delle auto della polizia a preservarne l'abitazione, a parte gli scherzi. Quindi la domanda che vi faccio, ragazzi, per parlare di questa partita è, lo so che è scontata, ma attenzione, io non credo così tanto che la risposta sia scontata. La presenza o l'assenza di Mahomes, oltre a essere una mazzata per noi appassionati che ci piacerebbe vederlo in campo sempre quel ragazzo, e con che percentuale condizionerebbe la partita dei Chiefs? Sapete che secondo me non è così alta in valore assoluto, non che può star fuori, tanto non è un problema, ma secondo me Andy Reid è riuscito a mettere in piedi una macchina che riesce a camminare. È ovvio che magari con Mahomes la velocità o, come si dice, l'accelerazione maggiore, con l'altro scappato di casa con l'H, un po' meno, ma non lo so. Però volevo sapere anche un vostro parere.
Allora, io non lo so quanto, non so darti una percentuale di quanto la presenza o l'assenza di Mahomes condizionerà la partita di Chiefs.
Scusa Mauro.
Sì, è certo che la presenza o l'assenza di Mahomes condizionerà la partita in sé,
in generale, sì.
Non condizionerà solo quella dei Chiefs, ma condizionerà anche quella dei Bills, perché d'accordo, un game plan è un game plan. Allora, io questo figliolo che tu hai chiamato con l'H, io me lo ricordo, cioè l'abbiamo preso che era un virgulto uscito da Michigan al secondo giro, eccetera. Adesso, e poi ne abbiamo fatto quello che ne abbiamo fatto, però insomma. Sì, cioè, non era che c'era tutta sta polpa sotto giocatore. Adesso ha 13 anni di esperienza, ma dopo 13 anni, cioè, un frutto matura fino a un certo punto. Non è che se uno non è un campione, se uno non è un campione nei primi 5-6 anni di carriera, poi improvvisamente lo diventa. Per cui stiamo comunque sempre parlando di Chad Henne. Chad Henne può guidare questa squadra in una maniera apprezzabile? Sì, sicuramente può guidare questa squadra, che come hai detto te è una macchina che funziona a pieno regime, eccetera. Certo, la può guidare, però il problema è che Chad Henne può anche combinare dei disastri con una probabilità maggiore che non lo faccia mai.
Scusa, intendi un lancio dove non c'è nessuno, solo un avversario?
Ma cose del genere.
Ok, grazie Mauro, scusami, era solo per contestualizzare.
Perché purtroppo stiamo parlando di Chad Henne, per cui sì, è vero, cioè, la presenza o l'assenza di Patrick Mahomes condizionerà questa partita. Infatti io volevo fare l'esercizio di estraniarmi dalla cosa, dalla presenza o l'assenza di Mahomes, e ogni tanto lo chiamo Mahomes, perché non lo chiamo Mahomes, devo tarare anche questa cosa. E dire quello che avevo in mente di questa partita, cioè che secondo me questa partita mette di fronte due squadre che arrivano da una prestazione difensiva rimarchevole, nel senso che tutte e due le squadre difensivamente hanno giocato molto bene contro i Browns e contro i Ravens, da molto bene a molto molto bene, per cui mi verrebbe da dire che statisticamente io faccio fatica ad immaginarmi che entrambe riescano a replicare una prestazione difensiva del livello che hanno fatto domenica, anche domenica prossima, proprio quando una prestazione difensiva di quel livello sarebbe necessaria, perché si affrontano l'attacco dei Bills e l'attacco dei Chiefs. Per cui, e chiudo, rimarcando che sono sempre quello che non sa un cazzo di queste robe, però dico le cose perché sono qua e mi diverto, secondo me questa veramente potrebbe finire a chi ne fa uno più degli altri. Fine. Lo so, è stato un commento tecnicissimo, però.
No, ma noi apprezziamo.
Grazie.
Vabbè, secondo me... Vai Marco.
No, beh, velocissimo, la differenza ci sarà, e tanto, perché di fronte non avranno la difesa dei Browns, avranno la difesa dei Bills, che è di tutt'altro spessore, quindi secondo me l'assenza di Mahoney influirà o influirebbe tantissimo la partita.
Io lo appoggio a Marco e aggiungo che la cosa importante, se non dovesse giocare Mahomes, Allen non deve fare errori, nel senso che non deve far gasare la difesa dei Chiefs, non deve fargli capire che loro possono in qualche modo vincerla. E se giocano tranquilli, normali, magari facendo un punt in più ogni tanto, pigliandosi un field goal anziché rischiare un quarto e uno, alla fine finiscono che la vincono veramente.
Io completo il trenino, appoggio a tutti quanti e aggiungo solo che Andy Reid, e mi fa piacere sottolinearlo, l'unico allenatore ad aver portato due squadre diverse a 3 championship consecutivi. No, non è davvero male.
Eh sì, è però... vero, giusto, giusto.
E vi aggiungo una cosa, che per la statistica chi vince in AFC quest'anno vince il Super Bowl, perché storicamente mai un quarterback che guadagna più del 15% del cap ha mai vinto un Super Bowl, e dall'altra parte costano.
Dove si può firmare, Giorgio?
Come? Questa mi manca, cioè quando ha vinto Brady era meno del 15%?
Sì, sì,
anche per,
sì.
Anche per Manning?
Anche Peyton Manning, ne avevamo parlato forse con Ale una volta,
sì,
che ha
provato
a cercarla, e c'è sta statistica. Ora non ti so dire se il 15, il 13, mi sembra il 15 fosse, e Peyton Manning, che era uno dei più alti, era il 13. E quindi sulla carta, ragazzi, titolo AFC.
No,
affare fatto, non giochiamo, via tutti.
Ma no, due anni di fila, io come li sento i tifosi Chiefs, io come faccio?
Perché abbiamo appena detto che non è per niente scontata la partita.
Ma come faccio?
come si prende bene.
Ma no, hai detto che c'era il tuo amico che ti fa, perché vi volete bene. Cioè, no,
per carità, però vuoi mettere negli anni come siamo passati? Cioè,
ma a me lo dici? Ma hai presente in che division ho vissuto io gli ultimi 20 anni?
Pensa come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni con i Patriots.
Guarda che effettivamente, se non c'erano, immagina, se non c'erano i due Manning, lui sarebbe con almeno un paio di Super Bowl in più sicuro.
Ecco, appunto.
Ragazzi, c'ho il cilicio dal 61 io, Il flagello del 61.
Che brutta immagine. Va bene, dai. Allora, vi ricordo gli appuntamenti alle 20 di domenica, sulla pagina Facebook, su Twitch e su YouTube, scusate l'anticipo, e a seguire poi sul Diadol Magazine, a seguire sui canali invece di The Bootleg la nostra solita live della partita, quindi potete guardare la partita e ascoltare noi. Questo per quanto riguarda le finali di conference, poi stiamo lavorando per il Super Bowl. Grandi feste quotidiane, ma quello più avanti. Perfetto, dai, 1 ora e 17, siete stati bravissimi. Però abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 domande per Ask Disturbo, quindi 6 per 3, 18, sì, possiamo arrivare a 1 ora e 35, 1 ora e 40, ve lo consento. Dai, è il momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ecco la sigla più bella nella storia delle sigle. Cominciamo con la prima domanda di Stack. Ci chiede: uno Stafford ai Saints, lo vedete possibile? Sarebbe un degno re di Breeze, e se il resto della squadra rimanesse così il 2021 sarebbe per i Saints un altro anno per poter vincere subito. Ema,
mi sono perso. Ok, scusa, ci sono.
Come fosse casa tua.
Scusate, il microfono. Ci sono o non ci sono? Allora, no, Stafford senza non può andare per un motivo semplice. I Saints sono con più di 100 milioni, ripeto, più di 100 milioni oltre il salary cap. Quindi è una squadra da smantellare e ricostruire. Stafford non vuol dire che non avrebbe chi fare, ma se deve stare una squadra allo sbando, se ne sta a Detroit.
Esatto, dove c'è anche buoni rapporti. E allora, visto che hai citato questa cosa del salary cap, andiamo alla domanda di Marco. Ci sono squadre che sono ampiamente al di sopra del salary cap, dovranno rientrare prima dell'inizio della free agency, altrimenti cosa succede, Giorgio?
Non è all'inizio della regular season, dovrebbe essere.
No, all'inizio della free agency.
Free agency, ok. E
se tu quando inizi la free agency devi essere...
Vai. Dovrebbe essere okay. June 1st, se non ricordo male la...
Comunque, vabbè, dai, vai Giorgio.
E comunque, devono rientrare, punto, la regola è quella, è un hard cap, quindi tu devi stare dentro a costo di andare a giocare con gli scappati di casa. Ci sono, appunto, vi diceva Ema, New Orleans e poi c'è Philadelphia, sono in condizioni disastrose, perché appunto una è sopra i 100, l'altra è attorno ai 100, e quindi ovvio che dovranno fare delle scelte di tagli, oppure che sarebbe una mezza follia del piano, se per caso Brice avesse accettato di fare ancora un anno, di allungare i contratti ancora, ma voleva dire solo rimandare una, e peggiorare una situazione che diventava poi insostenibile. Comunque è hard cap, quindi è obbligatorio rientrare, punto.
E fidati che i contabili della Lega, Marco, sono già lì pronti col pallottoliere a far presente la questione. Continuiamo con la domanda di Enzo, molto, molto interessante. Nelle prossime tre partite ci sono ancora tre partite da giocare, ipoteticamente a rischio Covid. Se come è successo per Cleveland, l'head coach, diciamo, Enzo dice un coach di piede, diciamo l'head coach, potrebbe, nel caso non possa partecipare, Stefanski, ricordiamo che si è visto la wild card dalla taverna di casa sua, come ha dichiarato lui, nel caso cadesse in queste tre partite, un head coach potrebbe gestire la squadra da remoto oppure vietato? Perché, dicendo, non sono squalificati o sotto sanzioni, sono solo isolati per Covid. La risposta te la do io, Enzo, no. Non puoi avere nessun tipo di comunicazione all'esterno di quelle previste dalla Lega, che sono quelle all'interno dello stadio, su linee wireless adesso, una volta cablate, che sono esclusivamente a disposizione della Lega. Quindi non importa l'importanza della partita o del ruolo dell'allenatore, se non sei allo stadio o sulla sideline o nel boot non puoi comunicare con nessuno. Abbiamo ancora tre domande. Sean, quanto può influire l'assenza delle prove atletiche di ruolo di Indianapolis per alcuni giocatori nel solidificare la propria posizione o scalare posizioni nel draft? Notizia di oggi, è stata annullata la combine di Indianapolis, che verrà tenuta virtualmente per quanto riguarda i colloqui, e i giocatori faranno delle prove nel campo di un'università più vicina. Vabbè, Mauro, vai te invece la risposta più nel punto.
Ma allora, se ho capito bene, la domanda è: quanto può influire nei confronti di un pubblico di 32 squadre professioniste, tutte quante con un proprio staff di scout che gira l'America, vede partite e allenamenti e redige rapporti dettagliati, e dotate di quello che una volta si definivano scatoloni di videocassette, adesso probabilmente sono convertite in hard disk pieni di filmati sui suddetti giocatori in diverse situazioni di gioco e di allenamento, visionabili più e più volte. Di fronte a questa gente, quanto può influire la mancanza di vederli correre le 40 yard piane in 4.35 oppure fargli fare lo slalom tra i conetti? È una domanda difficile. A parte gli scherzi, no, non influisce quasi nulla. Cioè, è gente che tutto quello che deve sapere atleticamente, fisicamente, su cosa sa fare questo giocatore in campo in determinate condizioni, lo sa già, perché lo vede in qualsiasi momento e ha gente pagata per andare a vederli. Quello che sposta veramente è la possibilità di non poter parlare dal vivo con questi ragazzi, di non poterci parlare, capire che persone sono, che caratteri hanno, come vedono le cose, quanto maturi sono, eccetera. Perché quello che fa la differenza nella combine non è tutto il baraccone messo in piedi con le magliette dell'Under Armour e le prove e i 40 piani messi in pista come preambolo all'unico 40 piani che conta veramente, che è quello di
Nick Eisen. E io quello volevo dire, quello ci mancherà.
Cioè, è tutto lì, cioè la combine è tutto uno show messo in piedi per fare da opening ai 40 dash di Rich Eisen.
Però Mauro, posso dire una cosa?
Quello che interessa alle squadre è quello che c'è dietro le quinte, quella esatto. È la vera ciccia ed è quella che probabilmente mancherà.
E aggiungo una cosa, Mauro, che per alcuni giocatori abbiamo visto nel corso del tempo si è rivelato fondamentale, manca il cosiddetto hype, quello che la stampa certo. Crea.
Ma quello manca agli agenti più che ai giocatori.
Beh sì, però diciamo che nel corso del tempo abbiamo visto alcuni giocatori che alla Combini sembravano la reincarnazione vivente di un grande talento, grazie proprio a questo discorso mediatico, poi essere poco più di niente. Però sono d'accordo con te, alla fine quello che manca è vederli non sul campo ma fuori dal campo. Allora, domanda filosofica di Oleg: come si ferma Aaron Rodgers? Può arrivare a giocare fino a 43 anni ad un buon livello come Brady, o secondo voi si ritirerà prima per fare altre pubblicità di State Farm? Massimo.
Ma State Farm adesso non c'è anche Mahoney?
Sì, Mahoney è quella che va dal barbiere e...
Patrick Price.
No, le hanno insieme, ce ne sono un paio.
Anche insieme.
Sì, ma adesso passa uno insieme. Che fa il Patrick Price e l'altro che fa il Rogers Rate.
Esatto, c'è quello che sono insieme, cioè ce ne sono tante, non è che non ce n'è solo una, sono diverse ormai.
C'è quello dove Rogers tira un drive così senza neanche che guardare. Bello.
Stile Adam Sandler.
Esatto.
Lo so, però il book club di Mayfield allo stadio di Cleveland, secondo me
sì, ma la caccia della tizia, dai, perché non si è presentata. Dai ragazzi, comunque dai Massimo, dai una risposta ad Oleg, che se no parliamo di pubblicità e non finiamo più.
Esatto. Ma dunque, allora, in realtà le domande sono due: come si ferma Aaron Rodgers? Come si ferma in partita o come si ferma in carriera, vista la
domanda? Ma secondo me direi in carriera, in partita è un altro discorso.
Ma secondo me non si ferma, perché è un altro come Tom Brady, è un altro come Drew Brees, che finché riesce a stare in campo resterà in campo, e quindi secondo me sì, arriverà a giocare anche magari a 43 anni ancora con dei buoni risultati. Tutto sta a vedere se anche lui dovrà cambiare squadra a fine carriera come Brady, o riuscirà a terminare probabilmente la carriera nella sua squadra in cui ha giocato maggiormente, come Drew Brees. Comunque secondo me sì, ha tutti i numeri per arrivare ben oltre i 40.
Perfetto, dai, arriviamo all'ultima domanda di Carlo. Sulla carta, e Carlo ci tiene a sottolineare tre volte sulla carta, ci sono stati attacchi superiori a quello di Tampa Bay o non ci sono altri esempi di All-Star Team nella NFL? E se ci sono, hanno soddisfatto l'attese? Quello di Tampa le ha soddisfatte secondo voi? Comincia Marco, ma qua vi diamo più di libertà perché siete stati bravi, siamo neanche all'ora e mezza.
Ma allora, secondo me Tampa, considerato che hanno rivoluzionato l'attacco, considerato che non hanno avuto il tempo materiale in off season di affinare l'amalgama che sarebbe necessario, secondo me hanno fatto un'ottima stagione e infatti sono lì a giocarsela. È ovvio che tra ricevitori, tight end, quarterback e linea offensiva credo che siano di assoluto livello. Poi dopo non credo siano i più forti che siano visti, perché io sono giusto solo per parlare dei Cowboys di Aikman, Smith, Novacek, Irvin, Harper, e la linea offensiva di Dallas, che se andate a vedere era una cosa mostruosa, oppure non lo dico perché c'è qua Massimo, ma Kurt Warner, Torrey Holt, Isaac Bruce, Marshall Faulk, insomma diciamo che abbiamo avuto, sono i primi che mi vengono in mente, diversi esempi di attacchi stellari che più o meno hanno quasi sempre fatto il loro dovere. Poi se non hanno vinto a sufficienza, sappiamo che il football poi dipende da tantissimi altri fattori. Così, su due piedi di super attacchi che hanno deluso tanto, in questo momento sinceramente faccio fatica a ricordarli, forse perché non li voglio neanche ricordare.
Altri? che si ricordino
Eagles del 2000 quel che l'era con
bravo,
non del primo Dream Team, però perché forse non ho avuti due, forse uno quando c'era addirittura Reggie White, però mi riferivo a quello di primi anni 10, credo sì, ci fosse Chip Kelly come allenatore.
Bravo Alberto, pensavo anch'io esattamente a quello.
Mi potrebbe essere anche
che si è schiantato di brutto brutto.
Sì, infatti per quello cercavo un esempio di uno che era collassato.
No, ma infatti quelli che ha citato Marco sono stati dei grandissimi attacchi, però non sono stati l'All-Star Team assemblato per l'occasione, cioè sono stati tutti quanti squadre che sono cresciute con quel nucleo messo insieme per varie circostanze. Questo di Philadelphia invece era veramente una filosofia mi sto imbalbando, messo insieme come i Buccaneers di quest'anno, forse Massimo anche i Rams di 3-4 anni fa erano una filosofia di questo tipo, senza poi aver avuto chissà che risultati, ma anche a me non ne vengono in mente.
Bah, tanti. Sì, più o meno non era solo un attacco, lì era una squadra riempita di superstar,
esatto,
di nomi, attacco e difesa, ecco.
A me viene in mente forse i Vikings del 2009, quelli potrebbero essere uno, o anche quelli di dieci anni prima, un paio ce ne potremmo considerarle, però come intende assemblate così, non lo so.
No, infatti Emma, lì alla fine del 2009 è stato preso solo Favre, cioè è stato inserito Favre e tra l'altro Favre Peterson, ma poi il resto insomma, e quella precedente del 2000 invece erano cresciuti sostanzialmente, cioè non era stato preso nessuno da fuori, infatti mi viene difficile ricordarne altre sinceramente.
Cioè casi del genere con proprio tutti quanti insieme così, storicamente non credo abbiano mai funzionato. Potrebbe essere, ma neanche, potrei considerare i Patriots dei 2007-2011 forse, ma neanche.
Ma anche lì avevano inserito chi? Randy Moss, ma poi alla fine il nucleo era quello.
Il nucleo era quello,
infatti. A me gli unici casi che vengono in mente sono veramente i Rams che citava Massimo e gli Eagles citati da Alberto. E sì, ambedue sì, non è che
tolti questi
grande.
Due casi, poi è molto complicato nel...
A me ne è venuto in mente uno, i Broncos del 2013, che avevano Thomas, Welker, Decker,
Moreno. Ma secondo me, scusate ragazzi, non dobbiamo distinguere e ritenere super team solo quelli assemblati via free agency, perché esatto, se sei bravo a creare con il draft è un discorso, quando tu prendi i pezzi apposta, giocatori già affermati, li metti tutti insieme, allora possiamo parlare di un tentativo di super team.
Quello dei Broncos potrebbe Broncos essere...
Sì, è che avevano Manning e Welker, il resto c'erano già.
Sì, esatto. Quelli vabbè, potrebbero essere... Ma ci sto pensando, quei Broncos erano all star come intende lui, no, ma una cosa molto complicata farla con l'hard cap, perché i free agents devi pagarli, cioè non è che
e comunque così. Per andare sull'ultimo pezzo della domanda, se Tampa ha soddisfatto le attese, dipende dalle attese di chi, forse gli addetti ai lavori possono anche analizzare e dire sì, ha fatto una buona stagione, ma per tutti quanti, cioè, l'attesa di Tampa Bay è l'anello, per cui no, non ha soddisfatto le attese.
No, io non sono d'accordo su questo e lo ribadisco, come ho detto prima, per me hanno ottenuto...
No, ma certo, ma voglio dire, per i tifosi di Tampa, cioè, non è che hanno preso Brady o tutto quelli per fare una bella stagione.
No, per carità, però se arrivi da 20 anni che non fai una, cioè che non riesci a ottenere un tubo, secondo me la stagione di Tampa può, anche un tifoso può considerarsi soddisfatto. Finalmente ha visto la sua squadra giocare un buon football.
E... anche perché Ale ha lasciato il seme di qualcosa, perché Brady magari tra un anno si ritira, ma il core di quella squadra lì hanno usato i playoff e anche le partite veramente importanti dei playoff, e quindi difficilmente sarà un'esperienza che si spegnerà poi con il ritiro di Brady, che adesso bene che è immortale, però nel giro di 2-3 anni mollerà.
Il problema è che hai il Super Bowl in casa e quindi è un obiettivo troppo ghiotto.
Potrebbe essere l'unico a fare una cosa del genere, a parte vincere il Super Bowl in due conference diverse, cosa che non è mai riuscita a nessuno.
Vabbè, e dopo quante deve farne ancora? Cioè, l'unico a aver sposato Giselle Bunchen.
Beh, per carità, no. Nell'altro, uno è questo, e l'altra avere il Super Bowl. Giocare il Super Bowl in casa sarebbe Tampa, effettivamente, non lui, però comunque...
Va bene, ok. Allora,
ma non è che lui continua a giocare così tanto perché magari non gli piace stare in casa?
Ma questo è un valore
che l'hanno ipotizzato in tanti.
Esatto, dici, no. Che ha la, dici che ha la moglie cessa, di vero?
No, 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 non gli piace mettere le pattine. E l'ho letto in un libro scandalistico. Non gli piace mettere le pattine, è obbligato a mettere le pattine in casa.
Hanno il cielo fan sui divani.
Bravo, bravo. E soprattutto delle tende monocolore schifose. Non come chi sappiamo noi, ma non facciamo noi. Chiudiamo questa 19ª puntata, scusate il disturbo, gli appuntamenti. Giovedì è il giorno di The Drive, in cui chi si picchia The Drive, dottor Prunotto?
Allora, abbiamo una bellissima sfida perché abbiamo scelto Chiefs contro con Antonio e contro i Bills con... oddio, Paolo, che è il presidente della pagina Facebook dei Bills Italia.
È presidente bella... del fan club dei Bills, che hanno anche la pagina sì. Facebook.
No, no, succederà.
Infatti stavo dicendo il presidente della pagina.
Va bene, Giorgio. Allora, quindi, The Drive, Bills contro Chiefs. Giovedì ritorna, sono veramente contento di darvi questa notizia, podcast verso il draft, la prima puntata del nostro podcast che vi accompagnerà fino al draft e anche dopo il draft, non tanto per parlare di chi va dove, ma per presentarvi i giocatori che non saranno presenti a Indianapolis. Quindi giovedì podcast verso il draft, giovedì sera 21:30 sempre in diretta, scusate, il pronostico, e anche lì avremo un ospite speciale, avevamo fatto una promessa settimana scorsa e quindi giovedì la manterremo, e sabato Outdoor Classic dedicato a chi, Mauro Massimo?
Non a chi ma a cosa, parleremo della storia dell'evoluzione del casco. E
si è evoluto il casco? Non è sempre stato così?
No. Come non è mai stato così.
Sai, Massimo, che se io avessi ancora in casa il bike con cui inizio a giocare a football e lo fotografassi, credo che delle persone andrebbero in galera per avermi fatto giocare con quel manufatto.
Io vorrei farti vedere quello con cui giocavo io, con gli interni in pura pietra.
Ecco, quindi voglio dire.
Ma io comunque... so che George Clooney giocava con un casco di pelle.
Esatto. E comunque... tenetevi a mente il nome James Naismith, che è l'inventore del basket, che ho dovuto tagliare nella puntata perché avevo detto, mi sono sbagliato e ho detto inventore del baseball, quindi ho dovuto tagliare la qualifica e poi non sono riuscito a riregistrarci sopra, veniva una schifezza, quindi è rimasto solo James Naismith, il famosissimo James Naismith. Ricordatevi di questo James Naismith, inventore del basket, è una persona importante anche in questa puntata.
Perfetto, e poi domenica.
E comunque, se una puntata di Adult Classic della solita durata vi è poca, ricordatevi che potete comunque andare sempre a recuperare la puntata dedicata alla Perfect Season dei Miami Dolphins.
Quando ho visto la durata ho detto, e non sapevo, ma chi saranno gli ospiti? Vabbè, ma lasciamo stare. E, lo ripetiamo ancora, diciamo, altro, domenica alle 20, scusate l'anticipo, a seguire invece il commento della partita live di The Bootleg, al che sarà online anche lui, guarda che come recupero, sono troppo bravo in queste cose, che sarà online anche lui giovedì, e credo con i preview delle partite anche voi, vero ragazzi?
Sì, andiamo a registrare dopo che finiamo qui, quindi adesso ci organizziamo.
Che ragazzi notturni che siete.
No, qua sono le 3:08 del pomeriggio.
Ti spezzo le gambe, ma solo questo. Va bene,
tu non sai che quando tu una volta mi hai detto Sartino, ti spezzo le gambe. C'è mio padre che per un periodo è stato come suoneria quando lo chiamavo.
Vedi la seconda cosa. Quindi giovedì 4 podcast vi aspettano. Quindi, ragazzi, tenete tempo nella vostra scaletta, correte tanto, andate tanto al bagno. Insomma, trovate il modo di ascoltarli tutti, perché sono tutti interessanti. Dal presidente della pagina Facebook di Outdoor Magazine un saluto, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato live, che hanno scritto sulla chat, quelli che ci ascoltano in podcast, siete sempre tantissimi, quindi buona serata, buongiorno, buon pomeriggio, buon quando volete da Giovanni Ganci, e un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia: Mauro, Giorgio, Alberto, Mattia, Massimo, Alessandro, Marco ed Emanuele, che è quello a cui spezzo le gambe, voglio dire. E bene, tutto. Abbiamo fatto 1:38. Vogliamo fare 2 ore o ci fermiamo qua? Ma no, dai, fermiamoci qua, va. Che sennò poi Andrea ci insegue per chiederci indietro i minuti che sprechiamo con i nostri sproloqui. A settimana prossima per quanto riguarda, scusate, il disturbo.